Buonasera a tutti. Iniziamo il Consiglio Comunale. Do la parola alla dottoressa Garuti Annalisa per l'appello, prego.
Ghiacci Enrico. Presente. Bacchelli Susanna. Presente. Ghiacci Marzia. Presente. Fabbri Mauro. Presente. Fracavallo Alessandro. Presente. Martinelli Riccardo. Assente. Chioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa. Presente. Zanardi Matteo. Presente. Galiotto Gloria. Presente. Ecco. Grossi Giorgia.
Presente.
Montanari Elisa.
Assente per malattia.
Assente. Ferrari Marco. Gasperi Lorella. Presente. Olivetti Giulia. Rossi Marina. Assente. Bonatti Remo. Assente. Sono 8, 9, 10, 11, 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12, sì.
Bene. Primo punto della serata è l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021. Passo la parola al vice sindaco Mauro Fabbri, che poi passerà a sua volta alla dottoressa Roberta Mussi. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Ricordavo che venerdì abbiamo fatto un incontro informativo con la dottoressa e abbiamo potuto seguire, direi in modo molto dettagliato, quella che è stata la relazione sulla gestione del 2021. Per questo motivo sicuramente questa sera ce lo presenterà in una forma più ridotta, anche perché l'altra serata ha impegnato più di un'ora. Io però volevo cogliere l'occasione della chiusura del bilancio 2021 per fare i miei ringraziamenti alla dottoressa Mussini. Il 2021 è stato un anno particolarmente impegnativo, ancora fortemente colpito da quelle che sono state le attività per la gestione del Covid, ma anche un anno in cui abbiamo fatto tante variazioni di bilancio. Lo sapevamo fin dall'inizio dell'anno che sarebbe stato un anno non semplice, gli adempimenti sono stati molti, gli investimenti anche grazie a un nuovo indebitamento sono cresciuti, ma sono cresciuti anche come gestione, come risorse, come partecipazione ai bandi, anche come gestione dei bandi comunali e come erogazione di contributi alle associazioni. Insomma, è stato un anno, direi, molto impegnativo in cui alla dottoressa è stato chiesto un ulteriore sforzo rispetto a quello già importante degli anni precedenti. Quindi nel passare e che si è concluso col tour de force per l'approvazione del bilancio di previsione entro il 2021 per il 2022. Ho voluto prendere la parola per cogliere l'occasione per questo ringraziamento. Adesso a lei per illustrare in modo più sintetico la relazione sulla gestione che conclude il bilancio 2021.
Bene, passo la parola alla dottoressa Mussini, ringraziando la mia volta della partecipazione e di tutto quello che sta facendo per noi. Grazie.
Intanto vi ringrazio e vi racconto, spero molto velocemente, il rendiconto 2021. Allora, partiamo, ho evidenziato solo alcune pagine, ho estrapolato alcune pagine e alcuni dati. Allora, alcuni dati importanti sono il saldo di cassa del 2021, pari a 4.931.000 circa, e poi soprattutto come si forma l'avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione parte da un fondo cassa al 1 gennaio 2021 di circa 3.894.000, riscossioni complessive di 15.070.000, pagamenti complessivi di 14.033.000 e quindi arriviamo al saldo di cassa di 4.931.000. residui, poi abbiamo residui attivi pari a circa 9.214.000, residui passivi pari a 2.479.000 circa, FPV spese correnti 132.000, FPV spese in conto capitale 6.873.000, quindi un avanzo di amministrazione pari a 4.660.549,88. L'avanzo di amministrazione è suddiviso in una parte accantonata pari a circa 1.141.000, di cui 365.000 fondo crediti dubbi esigibilità, 10.000 fondo perdite società partecipate, 69.002 fondo contenzioso, 12.456 fondo indennità di fine mandato, 58.000 fondo rinnovo contratto del personale, 12.116 franchigie assicurative, 30.000 passività potenziale restituzione oneri di urbanizzazione, 35.000 passività potenziali conguagli utenze, 443.000 passività potenziali ricostruzione sisma, 106.174,13 passività potenziali ex cas sisma. Poi abbiamo una parte vincolata pari a 2.559.012,51. Una parte dedicata agli investimenti pari a 75.137,77 e una parte di avanzo disponibile pari a 884.880,21. Il risultato economico dà praticamente proventi della il risultato di gestione pari a meno 439.000 circa. Il risultato prima delle imposte meno 77.483, il risultato economico meno 140.117,66. Abbiamo entrate da FPV nel bilancio del 2021 pari a 5.272.000 circa. Si tratta in particolar modo di 5.085 di investimenti che sono iniziati e finanziati negli anni precedenti al 2021, che però non erano stati terminati e sono stati riportati all'interno del bilancio 2021. In uscita, che significa che abbiamo anche qui degli investimenti, in particolare 6.873.000 che non sono stati conclusi, sono ancora in corso a fine 2021 e sono stati quindi riportati nel 2022. Totale parte corrente e parte investimenti 7.005.707,44. Gli equilibri di l'avanzo viene generato nella parte investimenti e nella parte corrente, un avanzo di competenza. Allora, la parte investimenti abbiamo applicato avanzo per circa 991.000 euro. Abbiamo fondo pluriennale vincolato, quello che vi dicevo prima, che arriva dagli anni passati, risorse finanziate negli anni passati che vengono in cui investimenti sono in corso nel 2021, 5.085.000 circa, titolo quarto delle entrate 3.898.000 circa, titolo quinto 1.200.000, titolo sesto 1.200.000. Allora, qui si ripete due volte, ma in realtà è solamente un indebitamento, l'indebitamento è pari a 1.200.000, cioè un giro contabile tra entrata e spesa perché abbiamo fatto un debito con la Cassa Depositi e Prestiti e l'armonizzazione ci richiede di fare queste scritture. Poi abbiamo la parte corrente che finanzia parte investimenti per 110.100 euro, quindi un totale di risorse destinate alla parte investimenti pari a 12.485.077,37. Al titolo secondo della spesa abbiamo 3.957.264,23, che sono gli impegni, quindi gli investimenti realizzati nell'anno, chiusi, le quote, diciamo, di investimenti, poi un fondo pluriennale vincolato in spesa, che sono gli investimenti portati negli anni successivi, pari a 6.873.022,96, più quel giro contabile di cui vi dicevo prima. Totale in uscita abbiamo in spesa parte investimenti 12.030.287,19. Avanzo generato dalla competenza parte investimenti 454.790,18. Parte corrente abbiamo applicato avanzo per 912.886,97. Abbiamo un fondo pluriennale vincolato che arriva dagli anni passati di 187.000 euro circa. Poi abbiamo titolo primo, che sono le imposte, 5.084.000 circa. Titolo secondo, che sono i trasferimenti, 2.165.000 circa. Titolo terzo, che sono le entrate extratributarie, 1.042.000 circa. A cui togliamo i 110.000 che vanno, 110.100 che vanno a finanziare la parte investimenti. Abbiamo risorse di parte corrente per 9.283.322,24. Titolo primo, impegni per 7.550.811,38. Fondo pluriennale vincolato, parte corrente 132.684,48. Titolo quarto, che sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui, 834.278,19. Totale spesa corrente 8.517.774,05. Quindi la parte corrente genera un avanzo di 765.548,19. Totale avanzo prodotto nell'anno pari a 1.220.338,37, a cui si aggiunge con segno negativo il risultato della parte residui, che è meno 10.782,64, a cui aggiungiamo l'avanzo dell'anno precedente, quindi quello del 2020 non applicato, pari a 3.450.994,15, e arriviamo al nostro risultato di amministrazione 4.660.549,88, che abbiamo visto anche in precedenza. L'avanzo, vediamo che il 10% arriva dalla parte in conto capitale, il 16% dalla parte corrente e il 74% dagli anni precedenti. Il complesso dell'avanzo è per 24%, il 24% avanzo cantonato, 55% avanzo vincolato, 2% avanzo investimenti, 19% avanzo disponibile. Abbiamo la parte Covid, che anche nel 2021 è stata importante, e quindi un fondo funzioni fondamentali 2021 erogato dallo Stato pari a circa 42.000 euro, ristori specifici di entrata riconosciuti nel 2021 e oltre a 59.000 euro, ristori specifici di spesa riconosciuti nel 2021 oltre circa 150.000 euro più altri 4.053 che arrivano dall'anno passato, altri 9.200 per un totale di trasferimenti per il Covid nel 2021 da parte dello Stato di 265.599,49. Inoltre avevamo ancora avanzo del fondone Covid del 2020 pari a 262.298,32 e oltre a questo anche una quota sempre dell'avanzo, sempre del fondone 2020 ma dedicato alla Tari pari a 86.866,45. Questo avanzo Covid è stato tutto applicato per spese appunto legate al Covid. In più abbiamo aggiunto anche nelle varie variazioni di bilancio 63.583,79 euro di risorse nostre. E quindi abbiamo, diciamo, previsto, oltre ai ristori specifici di spesa, abbiamo aggiunto particolari spese per circa 368.000 Covid, che poi in realtà impegnate solo 352.000 euro. E entro il 31 maggio sarà necessario fare nuovamente la certificazione dell'utilizzo dei fondi Covid erogati dal Ministero. Anche nel 2021 abbiamo avuto il trasferimento dell'IMU compensativa per gli immobili inagibili pari a 673.306,12. Spese correnti, come abbiamo visto prima, abbiamo un totale tra titolo primo e FPV pari a 7.683.000 euro impegnato. Vi leggo la spesa corrente, il titolo primo per macro aggregato. Abbiamo redditi di lavoro dipendente pari a circa 844.000 euro, imposte e tasse circa 114.000 euro, acquisto di beni e servizi circa 2.236.000 euro, trasferimenti correnti circa 4.154.000, interessi passivi circa 62.000 euro, rimborsi e poste correttive delle entrate circa 39.000 euro, altre spese correnti circa 95.000 euro, per arrivare al nostro totale di 7.550.000. Gli investimenti, abbiamo titolo, investimenti al titolo quarto, cioè risorse che finanzia gli investimenti al titolo quarto pari a 3.898.000. Di queste abbiamo concessioni cimiteriali circa 7.000 euro, diritti di superficie circa 38.000, 64 euro di alienazioni, contributo di costruzione e sanzioni, gli oneri di urbanizzazione circa 131.000 euro, contributi Stato 180.000, contributi scuole 1.800, contributi della Regione non legati al sisma quasi 82.000 euro, contributi della Regione per ricostruzione sisma 2.809.000 circa, contributo fondazioni dell'Emilia Romagna sempre per il sisma 560.000 euro, contributo Atersir 40.000 euro, permuta oltre 25.000 euro e accertamenti che arrivano dagli anni prima 20.000 euro. In più abbiamo 1.200.000 di risorse provenienti da indebitamento. Oltre al fondo pluriennale vincolato, i 110.000 euro e 100 che abbiamo visto prima che finanziano di parte corrente che finanzia la parte investimenti e 991.000 euro di avanzo. Gli investimenti impegnati, impegni più FPV spesa nel 2021 sono stati 10.830.287,19. con una percentuale di realizzazione rispetto alle previsioni definitive dell'86,43%. Nella relazione è riportato l'elenco di tutti gli investimenti, adesso vi leggo solo due totali. Gli investimenti finanziati con risorse proprie impegnate più FPV spesa con risorse proprie nel 2021 sono pari a 2.416.599,24. Risorse proprie intendo anche contributi dello Stato, cioè diciamo investimenti propri, investimenti no sisma, diciamo meglio, ecco, li chiamiamo investimenti propri, ma sono investimenti non legati al sisma. 2.416.599,24. Investimenti invece legati alla ricostruzione del sisma sono 3.339.067,04. Poi abbiamo quelli che arrivavano dagli anni precedenti, sono dagli anni passati pari a 5.054.000 più 20.000 euro, totale 10.832.87,19. L'indebitamento consuntivo 2021, abbiamo appunto stipulato mutui per 1.200.000 e pertanto abbiamo un debito residuo iniziale di 3.915.752,15, il nuovo debito, ma abbiamo anche rimborsato prestiti per 834.278,19. Quindi l'indebitamento a fine 2021 è pari a 4.281.473,96. L'importo complessivo di restituzione rati mutui, quota capitale e quota interesse, è pari a 900.450,96. Il limite di indebitamento sulle entrate del 2019, cioè interessi del 2021 su entrate 2019, è pari a 0,770%. Gestione dei residui, abbiamo residui attivi che provengono dai residui pari a circa oltre quasi 3.755.000 euro. E residui attivi invece generati dalla competenza pari a circa 5.459.000 euro. Residui passivi che provengono dai residui pari a 430.536,98 e residui passivi che rimangono appunto nel bilancio, che provengono dalla competenza, 2.049.180,83. Io ho concluso l'esposizione.
Grazie, dottoressa. Se ci sono dei chiarimenti, abbiamo la dottoressa pronta a risponderci. Qualcuno vuole dei chiarimenti? Prego, Giorgia Grossi.
Se possibile, cioè se Roberto Mussini può farlo, perché so che è stato oggetto anche di di confronto venerdì scorso, più che sul rendiconto e sulla certificazione sociale, ma a grandi linee, perché una consigliera dell'Unione aveva chiesto la certificazione sociale per tutti i 4 comuni e poi ha chiesto che venisse divulgata a tutti i consiglieri. E ieri sera, che c'è stato il Consiglio dell'Unione, sia prima che dopo il Consiglio, insomma, è stato oggetto di discussione, perché insomma non ci trova meno, quantomeno avevamo opinioni diverse sull'interpretazione, ed è stato oggetto anche di un intervento in Consiglio dell'Unione. E allora chiedevo non tanto sui dati che sono inseriti sulla certificazione sociale, che da quel che ho capito sono ancora in fase di studio da parte dell'organo, ma sul significato proprio della certificazione, visto che è una rendicontazione che da quel che ho capito è diventato un obbligo di legge e che vuole sostanzialmente fotografare ciò che è l'utilizzo dei fondi ed quali sono le esigenze da parte dell'ente, in particolare dei comuni, perché è riferito ai comuni e non agli enti di secondo livello come l'Unione delle Terre d'Argine, cioè riuscire a descrivere il livello dei servizi e l'utilizzo delle risorse effettive ed aggiuntive. Cioè io l'ho inteso così e chiedo se è effettivamente così.
Un attimo che vado un attimo al punto della relazione. Comunque a partire dal 2021 all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale viene distribuita una quota a tutti i comuni che è, diciamo, destinata, può essere destinata, ai servizi sociali. Allora, per il comune di Novi di Modena dovrebbe essere, se non ricordo male, 36.000 euro. Adesso vado a verificare che non voglio dire una sciocchezza. Un attimo che la cerco. È qua. Esattamente 36.514,18. Allora, questo importo deve essere destinato a aumentare i servizi sociali se la spesa che risulta dai fabbisogni standard è superiore alla spesa storica dell'ente. Questo per il comune di Novi di Modena non è. Quindi la spesa storica dell'ente per il sociale è più alta dei fabbisogni standard. E pertanto non è necessario utilizzare questo importo che ci è stato dato per aumentare la spesa nei servizi sociali ed attivare quindi dei nuovi servizi. Lo stesso però il Ministero, Stato, ci chiede di fare comunque la certificazione. È una certificazione in cui non viene compilata una parte, perché questa parte viene richiesta solo ai comuni che hanno una spesa storica inferiore al fabbisogno standard. Per noi diciamo che sono dati statistici, insomma. Dopodiché questi dati vengono anche valutati se sono, adesso non ricordo, superiore o inferiore a un'altra soglia, e quindi ci sono anche delle domande. Quindi da noi dicono, ma insomma voi spendete sui servizi sociali e quindi quali sono i motivi, quindi il livello del servizio è alto, tutta una serie, adesso se volete ve lo faccio anche vedere perché ce l'abbiamo, però diciamo che alla fine è una rendicontazione informativa, perché questo importo per noi è stato un importo libero, cioè non era un importo vincolato, quindi l'abbiamo potuto utilizzare, l'abbiamo trasferito in realtà all'Unione, ma l'Unione l'ha utilizzata per i servizi sociali per già quello che già era stato iscritto a bilancio, quindi non c'è stata la necessità di aumentarli. Vi faccio vedere giusto perché. Scusate, vengono chiesti, questo è quello che viene chiesto. Gli utenti serviti nel 2019, gli utenti serviti nel 2021, solo per il comune di Novi di Modena, quindi i servizi sociali li hanno divisi per i 4 comuni. Quindi interventi e servizi, il numero, contributi economici dati, utenti e famiglie, utenti disabili e le strutture. Adesso se volete poi ve li leggo, adesso li scorro insomma. Totale utenti nel 2019 2116, totale utenti serviti nel 2021 2400. Poi c'è anche questo ulteriore numero utenti con bisogni inevasi nel 2021, utenti anziani 15. Numero di abitanti sono gli appresi in automatico dall'Istat, questo importo, questo numero. Quindi questi dati qui ci sono stati compilati in automatico dall'applicativo che IFEL ci ha messo a disposizione. Quindi livello di servizio effettivo, percentuale utenti serviti rispetto alla popolazione 24,03, livello di servizio di riferimento 2021, percentuale di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione 6,43, poi dice nel 2021 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato non inferiore al livello di servizio di riferimento. L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2, che è praticamente questo sotto. Ecco, qua è quello che vi dicevo io. Fabbisogno standard del sociale più fondo del sociale 2021, 688.363,93. Spesa storica 2017, calcolata con il questionario dei fabbisogni standard, 1.221.571,46. Quindi è quasi un po' meno del doppio. Risorse, poi il comune di Novi aveva in effetti una quota che poteva venire utilizzata, che era questo 2.141,76, ma anche questo poi appunto avendo la spesa storica così alta non è stato necessario utilizzarla. Poi alla fine ci sono una serie di domande che cambiano appunto a seconda della tipologia come è posizionato l'ente e dice... Il livello di spesa dell'ente è risultato non inferiore al livello di fabbisogno per la funzione sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento. A causa di? E qua è stato risposto dai servizi sociali, scelta di amministrazione dovuta a una particolare configurazione delle preferenze locali di destinare maggiori risorse ai servizi sociali, personale, poi scelta di amministrazione di investire maggiori risorse per fornire servizi sociali di maggiori qualità, quali? Personale maggiormente qualificato, numero assistenti, è stato risposto sì a tutte, numero assistenti sociali, altre figure professionali in termine pro capite più alto, presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali, digitalizzazione dei servizi sociali, sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore. E poi è stata inserita anche una nota che nel corso del 2021, anche a causa dell'emergenza Covid, sono aumentati sia il numero di utenti assistiti sia i valori dei contributi erogati in ambito sociale. Ciò è avvenuto anche attraverso la concessione di buoni alimentari. Questa è la certificazione del Comune di Novi, che è comunque da inviare, da allegare al rendiconto, ma è da inviare entro il 31 maggio.
Grazie, sì, perché ieri sera non era la sede in cui se ne sarebbe dovuto discutere, anche perché è un dato riferibile solo esclusivamente al Comune, ma proprio perché era stata fatta questa diffusione dei quattro comuni, è entrata nell'oggetto, allora volevo capire se avevo inteso bene quello di cui avevamo parlato venerdì, anche perché è un nuovo documento che, da quello che ho inteso, tutti gli anni entro il 31 maggio dovrà essere presentato insieme al rendiconto. Grazie.
Prego.
Qualche altro chiarimento? Oppure chi vuole intervenire? Prego. Qualcuno vuole intervenire? La riunione dell'altra sera è stata così esaustiva? No. Bene, allora a questo punto io...
Grazie, buonasera a tutti.
Ringrazio la dottoressa Mussini e niente, se non c'è nessuno che interviene io chiedo la dichiarazione di voto. Prego, Olivetti Giulio, prego.
Faccio la dichiarazione di voto dicendo che, come dire, il nostro voto sarà contrario e un po', diciamo, per le ragioni per le quali ormai tanto abbiamo dibattuto in questi anni, come giusto che sia, insomma, questo è l'ultimo rendiconto, compreso anche degli obiettivi del DUP, insomma, e non vorrei ripetere un po' le stesse cose su cui ci siamo confrontati lungamente in questi 5 anni. Sicuramente quello che volevo dire è che non è un, come poi diceva anche Fabri prima, non è un voto contrario rispetto al lavoro tecnico che è stato fatto, ma è un voto contrario assolutamente politico. E insomma anche io ci terrei, dato che questo, perdonatemi, ma è anche il mio ultimo consiglio comunale dopo 15 anni di presenza, quindi dopo non mi vedrete più in questi banchi, il mio dovere da cittadina l'ho fatto.
Mai dire mai.
Mai dire mai, è vero, però almeno per i prossimi 5, no. Comunque ci tenevo, scusatemi se mi prendo un piccolo pezzettino per ringraziare la dottoressa Mussini per tutto il lavoro che ha fatto non solo nel 2021, che Fabri ha fatto bene a citare, perché insomma anch'io lavoro all'ufficio bilancio del Comune di Modena, insomma ne so qualcosa, e questi anni di Covid come ci hanno messo alla prova. Però vorrei ringraziare veramente dopo tutti questi anni tutta la struttura comunale, il segretario comunale con la quale ho collaborato poco, perché insomma, però insomma da Daniele che c'è stasera, io insomma chiedo a Roberta, Daniele, Annalisa di estendere se possibile il mio e il ringraziamento del nostro gruppo a tutta la struttura comunale, quelli ancora in servizio e quelli che sono andati in pensione, perché c'è stato insomma un avvicendamento tra Cappi Malvezzi, diciamo le colonne storiche, veramente di anni, posso dire, di assoluta collaborazione, aiuto, perché quando si amministra in un comune piccolo il rapporto è veramente molto stretto, e credo che più il comune è piccolo e più il, diciamo così, il lavoro che si chiede è puntuale e faticoso. Quindi mi sento di esprimere questo grandissimo ringraziamento a tutta la struttura comunale del Comune di Novi. Grazie.
Grazie Giulia. Do la parola a Giorgia Grossi, prego.
Sì, credo che intanto anche noi facciamo il ringraziamento alla dottoressa Mussini per la competenza, la pazienza e soprattutto per il grossissimo lavoro e la disponibilità, anche in occasioni in cui mi ha chiesto i consigli, prima quando eravamo in maggioranza ma anche come minoranza, quando l'anno scorso abbiamo dovuto presentare un ordine del giorno in cui lei ci ha dato sostegno per la costituzione di un fondo. La dottoressa Annalisa Garuti, perché ormai insomma ci frequentiamo tanto, ci siamo frequentati tanto in questo periodo, e non solo tutto l'apparato tecnico, però volevo ringraziare anche chi ci consente di fare i consigli e ha consentito anche di farli online, quindi adesso c'è Daniele Boccaletti qui presente, non c'è Alessandro Grossi, però insomma sono stati anche loro preziosi per poter anche nel momento del Covid fare i consigli e quindi a noi lavorare. Dunque, sì, torno alla certificazione sociale perché nella dichiarazione di voto, perché credo che sia un documento col quale l'amministrazione che subentrerà o insomma quello che proseguirà dovrà fare i conti. Come dicevo, sì, questa consigliera ha chiesto anche la presentazione di quella degli altri comuni, e ovviamente se prendiamo il dato Istat, il nostro comune attestato sotto i 10.000 abitanti ha un 24,3%, quasi un quarto del livello di servizio che degli utenti che accedono ai servizi sociali, che è molto più alto rispetto agli altri 3 comuni, che invece è del 19%. In più ci sono questi 326 utenti a cui vengono fatti contributi economici per la povertà e il disagio di adulti senza dimora. E se prendo come riferimento il comune, per esempio, di Campogalliano, che è quello che ha più di 8.000 abitanti, quindi più prossimo come popolazione a quello di Novi, il dato per il comune di Campogalliano per l'equivalente fattore è solamente di 232, quindi c'è una forbice di 100 persone in più invece per i comuni di Novi e di Modena. Quindi una particolare attenzione, direi, al sociale, quindi al tema anche delle povertà, perché è palese, è evidente da questa certificazione, se facciamo un confronto anche con gli altri tre comuni. In più dati anche che sono usciti, che sono presenti su tutti i giornali, legati anche ai redditi. Il nostro comune si attesta con un reddito pro capite più basso rispetto a tutta l'area nord. Ecco, faccio un invito a chi ci sarà, a chi subentrerà, ad avere una maggiore attenzione, perché prima il vice sindaco faceva riferimento ai bandi che sono stati fatti, però ahimè i dati poi parlano di una realtà in cui il nostro comune si sta impoverendo dal punto di vista economico, accede sempre di più ai servizi proprio per questo motivo e ahimè la popolazione, al di là del ricorso che è stato fatto all'Istat, ormai ci attesta sotto i 10.000 abitanti. Comunque come dato di riferimento, anche in questo caso, perché è dato automatico, come ci ha detto la dottoressa Massini, è questo. Per cui davanti a questo rendiconto 2021, secondo me fosse un occhio di riguardo in più al sociale, a prescindere dal fatto che sia conferito in unione, poteva essere fatto. E quindi il nostro voto sarà ahimè contrario. Grazie.
Bene, una dichiarazione lunga, ma c'è stata, alla fine siamo arrivati a capire, insomma. Prego, Elisa Tucci.
Io rimango sempre molto concisa, invece il nostro voto sarà favorevole, anche il nostro gruppo si unisce ai ringraziamenti, in particolare alla dottoressa Mussini qua presente per la competenza e la pazienza, per le sue presentazioni sempre molto esaustive e niente, grazie.
Bene, dopo saluto. Dopo il voto salutiamo, la saluto anch'io la dottoressa, perché a questo punto è stata menzionata come in effetti è una che ha lavorato tanto, io l'ho vista sabato e domenica, quindi abbiamo dei tecnici che non scherzano e che il lavoro veramente lo fanno bene. Daniele, ci sei in mezzo anche tu, naturalmente. E niente, passiamo al voto, dottoressa Garuti.
No, faccio io. No.
È vero.
No, ma lo stanno facendo tutti i presidenti.
Vabbè.
Confondo tutti.
Bene. Abbiamo fatto tanti cambiamenti in questi periodi. Bene, al punto 1 c'è l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2021. Vi chiedo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Nessuno. Bene. Con nove favorevoli, Nullista Civica, e quattro contrari, Nuovo Gruppo e Insieme al Centro-Sinistra, viene approvato. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuto? Bene, come sopra si dice, nove favorevoli che sono Nullista Civica e quattro contrari, Nuovo Gruppo e Insieme Centrosinistra, ed è approvato. Passiamo alla seconda, che è servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tarifaria per l'anno 2022. Chiamerei l'ingegnere Filippo Sabatini. Buonasera, lo ringrazio di essere qui stasera. Passo la parola intanto a Bacchelli Susanna, assessore all'ambiente e all'urbanistica.
Sì, funziona, incredibile. Ok. Buonasera a tutti. Due parole giusto per introdurre mentre l'ingegnere si sistema. Andiamo ad approvare il servizio per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022.
approvazione dell'articolazione tariffaria che deriva appunto dai costi di gestione che AIMAG sostiene per l'erogazione di questo servizio. E quest'anno ci sono alcune differenze rispetto agli anni scorsi. ARERA ha definito le modalità per la definizione delle tariffe e ci siamo adeguati. Questo nuovo modo che recupera le modalità passate ma introduce alcune sostanziali differenziazioni viene adesso appunto illustrato dall'ingegnere Sabattini, che è tecnico di AIMAG, e così in modo da di renderlo il più chiaro e esplicito possibile.
Ci provo.
Prego.
Va bene, allora un breve ripasso su qual è l'iter approvativo che porta all'approvazione dei piani economici finanziari e poi delle tariffe. E gli attori coinvolti in questo tortuoso percorso sono ARERA, che è l'autorità nazionale per la regolazione dell'energia, delle reti e dell'ambiente, che definisce quelle che sono le regole per quanto riguarda l'approvazione dei piani economici finanziari e anche nel corso di quest'anno ha emanato una delibera che definisce quali sono le regole per la qualità tecnica e commerciale, che però non approfondiremo. Poi c'è Atersir, che la possiamo definire braccio operativo nel nostro contesto regionale, l'Agenzia dell'Emilia Romagna per la regolazione dei servizi idrici e dei rifiuti. Ci siamo noi come gestori che espletiamo il servizio e poi voi come comuni che approvate tariffe a copertura dei PEF che vengono approvati prima da Atersir e poi da ARERA. Il percorso che porta all'approvazione del PEF è sintetizzato in questa slide fatta da Atersir, diamo onore a chi l'ha fatta, dove viene fatto vedere come da quando ARERA ha iniziato a regolare il mondo dei rifiuti. ARERA è uscita a fine 2019 con una delibera che regolava retroattivamente 2018, 19 e poi avrebbe regolato 2021. Si è passati da definire dei PEF che erano dei preventivi, dei costi che si immaginavano per l'anno successivo. ARERA invece ha stabilito che i piani economici finanziari partono dai costi sostenuti nei due anni precedenti, quindi i PEF non sono più dei preventivi, ma si parte dai costi consuntivati nei due anni precedenti. Quindi noi come AIMAG e tutti gli altri gestori abbiamo fornito i nostri dati ad Atersir, dati di bilancio. Atersir, anche con l'ausilio di consulenti, ha validato i nostri dati, cioè ha verificato che fossero coerenti con quanto era stato pubblicato, e dopodiché la stessa Atersir che calcola il costo del servizio con le regole definite dall'MTR, che è il metodo tarifario rifiuti, si arriva all'approvazione del PEF nel Consiglio locale e poi Consiglio d'ambito e siamo qui per le tariffe che si generano per coprire i costi contenuti nei piani economici finanziari. Rispetto all'anno scorso, all'ultima approvazione delle tariffe, ARERA ha introdotto con la delibera 363 l'MTR2, metodo tarifario rifiuti 2, proprio perché il primo si fermava al 2021, adesso invece è stato approvato il PEF22 e la novità principale è che prima si approvavano dei PEF annuali, cioè di anno in anno si approvava il PEF per l'anno successivo, da quest'anno il PEF approvato è quadriennale. Quindi PEF 22, 23, 24 e 25. Come nel metodo precedente si parte sempre da dati consolidati e gli unici parametri che permettono l'incremento del PEF da un anno all'altro sono un Istat definito da ARERA nel 2019, quindi un incremento Istat dell'1,7% annuo, apro e chiudo parentesi, ben lontano dall'attuale incremento Istat, poi un recupero della produttività, cioè un coefficiente negativo che va a ridurre i costi riconosciuti al gestore. Poi ci sono due coefficienti che si chiamano PG e EQL, che sono legati alla possibilità di incrementare il PEF solo e solo se il gestore fa delle nuove attività. Sarò veloce anche qui. Quali sono le attività che rientrano all'interno del piano economico finanziario? Sono tutto quello che riguarda il raccolto e trasporto dei rifiuti, porta a porta, centri di raccolta, eventuali altre raccolte a chiamata che possono fare utenze domestiche e non domestiche, tutte le attività relative allo spazzamento e lavaggio delle strade e poi il trattamento, il recupero, lo smaltimento e la valorizzazione dei rifiuti e infine anche tutte quelle attività legate alla gestione delle tariffe e del rapporto con le utenze, proprio perché noi come AIMAG a tariffa corrispettiva emettiamo le fatture, quindi abbiamo un contatto diretto con l'utenza, con tutto quello che riguarda la movimentazione dei contenitori che hanno una funzione di contatore nella tariffa puntuale. Quindi questo era giusto per dire quali sono le attività che rientrano all'interno del PEF e che poi vanno a formare le tariffe che formano la fattura, la bolletta che ci arriva a casa. Questa è la parte finale del PEF 2022 che è nata in approvazione nel Consiglio locale di venerdì 15 aprile. Il punto di partenza, vediamo se si vede la freccia, è il PEF 2021 che per l'Unione delle Terre d'Argine era 13.701.000. Da qui si applicano i coefficienti che vi menzionavo prima, che sono quei parametri definiti da ARERA e da ATERSIR, un ISTAT programmato di un più 1,7, un recupero di produttività dello meno 0,13, poi c'è un 5% di incremento dato da quelle attività legate ad esempio all'avvio della raccolta porta a porta. Dai 13.701.000 si arriva così ai 14.600.000. Da questi 14.600.000 sono applicate delle altre detrazioni, tra cui ad esempio il premio Comuni Virtuosi che l'Unione delle Terre d'Argine ogni anno porta a casa da ATERSIR grazie ai risultati raggiunti in termini di riduzione del rifiuto indifferenziato conferito in impianto, e quindi si arriva ai 13.312.000 che è il PEF che è stato approvato al Consiglio locale e ieri nel Consiglio d'ambito. Da questi 13.312.000 non si parte ancora a fare le tariffe per le utenze, il calcolo delle tariffe unitarie, ma ci sono altre quote che intervengono prima, che sono Fondo Sisma 2021, adesso questo è un refuso, del 2022, 50.000 euro, poi c'è un incremento per quelle riduzioni, per i conferimenti autonomi nei centri di raccolta e altre eventuali riduzioni, 50.000 euro, quindi si chiedono in più a tutti gli utenti 50.000 euro perché poi a fine anno questi 50.000 euro saranno detratti a quelle utenze che hanno avuto accesso a queste riduzioni. Poi c'è questa riga, meno 374.000 euro, che è l'importo che le amministrazioni di Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno definito per il pagamento di quel conguaglio, questo è il secondo rateo di tre, il primo è già stato pagato nel 2021, è quel conguaglio che si è generato perché a seguito dell'approvazione delle tariffe 2020 uguali a quelle del 2019 col decreto Cura Italia, proprio perché nel momento dell'emergenza Covid si è approvato il PEF 2020 ma si sono utilizzate le tariffe dell'anno prima. Questo ha generato uno scostamento che ARERA ha permesso di recuperare in tre anni e in questo caso è pagato con le risorse messe a disposizione dalle amministrazioni. Poi c'è un importo previsionale di quello che è un recupero da elusione, cioè 150.000 euro che si prevedono di recuperare a seguito di tutte le attività legate al trovare quelle utenze che ad oggi occupano locali ma non dichiarano tale possesso e quindi non pagano la tariffa. È un'attività che stiamo portando avanti già da un po' di tempo. Quindi, togliendo tutte queste quote, dai 13.312.000 si arriva ai 12.788.000. Da qui, dividendole tra utenze domestiche e non domestiche, costi fissi e costi variabili, si vanno a formare quelle che sono le tariffe unitarie. Nelle ultime due slide ci sono gli esempi di calcolo, una per un'utenza domestica e poi per utenze non domestiche, così breve, lo sapete benissimo, ma breve ripasso di come gira la tariffa corrispettiva. Per utenze domestiche c'è una quota fissa legata al numero di componenti del nucleo familiare e una quota variabile legata al numero di votamenti del contenitore dell'indifferenziato, e viene comunque fatturato un numero di votamenti minimo nell'anno che è pari a quello, al numero dei componenti del nucleo familiare più uno. Quindi una famiglia di tre componenti che fa 4 votamenti in un anno, al netto di IVA 10% addizionale provinciale che è uguale all'anno scorso, un'utenza di 3 componenti con 4 votamenti nel 22 andrà a pagare 209,03 euro, che sono 11,46 euro in più rispetto ai 197,57 pagati nel 2021, che è un incremento percentuale del 5,8 e, come vedete, trasversale a tutte le categorie di utenze domestiche. Poi, ovviamente, questo dipende dal numero di votamenti che le utenze fanno. Se uno in un anno ne faceva meno, l'anno dopo ne fa di più, ovviamente il raffronto è diverso. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, qui è un pochino più difficile, questi sono 4 esempi teorici, le utenze non domestiche pagano una tariffa così composta, una quota fissa legata alla dimensione occupata, non si guarda il singolo metro quadro, ma ci sono delle classi, e quindi ad esempio chi ha 150 metri quadri ricade nella classe tra i 100 e i 250 metri quadri e paga 244 euro. Poi ci sono delle quote fisse che potremmo definire anche in parte variabili, perché sì, sono fisse, ma sono a discrezione dell'utenza, cioè in base al numero di contenitori che vengono richiesti e alla loro volumetria si pagano quote crescenti, sia per il rifiuto indifferenziato che per i rifiuti differenziati. Poi c'è una quota variabile legata al numero di votamenti del contenitore dell'indifferenziato, anche qui proporzionata alla grandezza del contenitore, a quante volte viene votato. Arrivando alla fine, queste 4 utenze, che sono utenze teoriche, che ognuna di esse è più grande e produce più rifiuto, come vedete la variazione percentuale della tariffa 22 rispetto al 21 è del 5,6%. L'ultima slide degli indicatori in termini di prestazioni ambientali ed economiche. Quelle ambientali sono sicuro che le conoscete molto bene. Nel 2021 la percentuale di raccolta differenziata era l'87,5%, e poi anche il premio Comuni Virtuosi che ogni anno l'Unione, tra cui anche il Comune di Novi di Modena, permette di portarsi a casa e inserirlo nel PEF, e quindi la detrazione delle tariffe, ne è una dimostrazione. L'ultimo è quello relativo all'euro abitante, che ci permette di fare un raffronto con quella che è la media regionale. C'è un report, quello di ISPRA, che è uscito pochi mesi fa, il report 2021, che è basato sui dati 2020. E la media dell'Emilia Romagna è di 187 euro ad abitante e l'insieme ristretto dei comuni a tariffa puntuale fa 100 euro ad abitante. Questo è un indicatore calcolato sui dati 2020. Se noi prendiamo invece il PEF 2022, quindi sono passati 2 anni, dell'Unione delle Terre d'Argine, l'euro abitante è 151. Due considerazioni velocissime, al di là della differenza in termini economici, quindi più bassa, ricordo anche che la regione Emilia-Romagna non ha una media di raccolta differenziata dell'87,5, ma del 72,2. E anche il servizio che c'è in altri contesti non è quello che viene effettuato nel territorio. E io con questo ho concluso la presentazione.
Grazie ingegnere. Se qualcuno vuole qualche chiarimento, se...
Io.
Prego.
Chiedo una conferma di un dato che ho letto stamattina. Dicevi l'87%, però nell'area nord, dove sono passati a ormai definitivamente alla raccolta porta a porta di tutti i materiali, sono arrivati a 90, giusto? Quindi sì, io l'ho letto stamattina in un passaggio, allora volevo chiederti conferma se era così. Scusa, sono io.
Ok. Sì, in area nord la percentuale di raccolta differenziata adesso a memoria non ce l'ho stampate, però devo dire che era una percentuale che anche negli anni precedenti era una percentuale elevata. E in quel caso c'è da dire che la dimensione dei territori incide, perché sono territori con una densità abitativa ridotta rispetto, se pensiamo all'Unione delle Terre d'Argine, dove c'è Carpi principalmente, poi Soliera, e la produzione di rifiuto, soprattutto di quello dell'organico e degli sfalci, incide molto su quella percentuale di raccolta differenziata. Però cioè, stiamo parlando di differenze di 1, 2, 3 punti percentuali, quindi diciamo che il passaggio comunque ha confermato quello che erano i risultati. Adesso ho fatto vedere la percentuale dell'Unione delle Terre d'Argine, ma 9 dei tre comuni e quelli che ha la percentuale di raccolta differenziata più alta, sul 90%, sto andando a memoria. Quindi è allineato con i migliori di Area Nord.
Ok, grazie. Se qualcuno vuole intervenire, lascio la parola. Bene. A questo punto, allora, vi chiedo una dichiarazione di voto e ringrazio l'ingegner Sabatini di essere intervenuto. Grazie mille. Qualcuno vuole fare la dichiarazione di voto? Bene. A questo punto non passo la parola. Parto io. Al punto 2, che è servizio per la gestione dei rifiuti urbani, approvazione, articolazione tariffaria per l'anno 2022. Vi chiedo, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, con 9 favorevoli, noi lista civica, e 4 astenuti, nuovo gruppo e insieme al centro-sinistra, è approvato l'unanimità. Per quanto riguarda l'immediata eseguibilità, vi chiedo, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Con 9 favorevoli, noi lista civica, e 4 astenuti, nuovo gruppo insieme al centro-sinistra, viene approvato all'unanimità. Dato che io devo fare i ringraziamenti a tutti quanti per aver portato nessuno nasce imparato, io ho imparato qua a fare qualche cosa, spero nel migliore dei modi. Come Presidente del Consiglio ho provato a essere il più imparziale possibile, spero di esserci riuscito, naturalmente qualche volta può essere scappato qualche cosa. E con questo io ringrazio tutti quanti e ringrazio il segretario, la segretaria, e ringrazio ancora il nostro Daniele che mi è stato di molto aiuto, perché mi ha aiutato parecchio, insomma, a capire certe cose, e ringrazio l'amministrazione tutta perché mi ha aiutato a fare una cosa che non avrei mai pensato di fare, quindi per me è stata veramente un'esperienza bellissima. Io qui chiudo la seduta, saluto l'Olivetti che dopo 15 anni veramente do l'arrivederci a chi vuole esserci prossimamente, allora anche alla Gasperi. E vediamo il futuro cosa ci dirà. Grazie mille e buonanotte a tutti.